ascoltando Italian Red and Gold, il primo podcast italiano dedicato a San Francisco 49ers, nato dal gruppo Facebook 49ers Italian Fans Club, ospitato sulla piattaforma The Cutting Edge, la voce italiana degli sport a stelle e strisce. Episodio 38 per il nostro piccolo show Rosso e Oro. La stagione si avvicina a grandi passi giorno per giorno. I rumors e le notizie della facility di Santa Clara sono, da un lato del pallone, esaltanti e dall'altro sconfortanti. Oggi formazione al completo per parlarne con un gradito ospite che è già collegato con noi. Nell'angolo rosso, con il pragmatismo che lo contraddistingue, Gianluca Esposito. Benvenuto!
Ciao, ciao a tutti, grazie Enzo, buonasera.
Nell'angolo oro, con la consulenza del pendolo, Gianluigi Piscitelli, bentornato anche a te.
Ciao Enzo, ciao Gianluca, ciao anche Alberto, ciao a tutti. Ma mi spiace dirvi che stasera sono al piano di sotto e quindi dubito che sentiremo il pendolo.
Bene.
Seri.
Parlavamo di luce e ombre nell'introduzione. La difesa sembra girare a mille, con tante sorprese e tante conferme. Mentre l'attacco, il reparto dove si è investito di più in off-season, sembra presentare, tra infortuni e assenze, la maggior parte dei punti interrogativi, che solo il campo, a partire da Week 1, potrà spiegare e decifrare. Ma prima di tutto presentiamo il nostro ospite, uno dei personaggi del momento del panorama NFL in Italia. Disponibile da poche settimane in versione cartacea ed ebook, il primo libro, scritto in collaborazione con Michele Serra, nonché voce e penna di Adult Magazine. Ho piacere di presentarvi Alberto Cantù. Benvenuto.
Grazie, grazie Enzo. Ciao Gianluca, ciao Pierluigi e un saluto a tutti i faithful italiani.
Ciao Alberto, ciao. Buon piacere.
Benvenuti a Italian Red and Gold. Prima cosa, ho qua, che immagino anche tu, il tuo libro, così possiamo far vedere la copertina del Kindle.
Guarda, dovrei avere qui il cartaceo.
Questa è la versione Kindle. Così
guarda, vedere. L'abbiamo tutte e due, abbiamo fatto la doppietta.
Io sono al terzo capitolo, quello dove sto finendo, no, anzi, secondo, quello che sta finendo di parlare dei QB. E facciamo una piccola marchettina, dai, ormai che sei qua.
Facciamola, siamo qua.
Raccontaci un po' cos'è, cosa non è, come sei arrivato a scriverlo e qual era l'intento.
Allora, The Playbook è, come suggerisce il sottotitolo, una guida tattica alla prossima stagione. Guida tattica che si propone innanzitutto di essere accessibile a qualunque tipo di fan che sia già un minimo addentro a quelle che sono sia le regole, sia diciamo il panorama dell'NFL a livello di squadre, di franchigie, di divisioni. Non chiediamo tanto di più, diciamo questi sono i prerequisiti davvero minimi per poi seguirci in questo viaggio, in quello che secondo noi è quello che è più di interessante ad offrire la prossima stagione NFL dal punto di vista tattico. Perché l'abbiamo fatta? Perché sia io che Michele che l'altro autore da circa un annetto e mezzo abbiamo iniziato a parlare di questi temi, quindi di natura tattica, su Adult Magazine, sul mio podcast The Bootleg, e ci siamo resi conto che, nonostante fosse un tema non molto popolare, non molto trattato in Italia, c'erano tanti fan NFL italiani che volevano sapere di più e probabilmente semplicemente non avevano le fonti, perché chiaramente queste fonti ci sono a livello americano, ma sono magari un pochino più difficili di difficile accesso, vuoi per la lingua, vuoi perché comunque per sapere dove andare a reperire queste fonti bisogna essere già un pochino addentro al panorama NFL, sapere diciamo, chi sono gli analisti, quali sono le fonti più affidabili. Quindi, ripeto, quando ci siamo resi conto che il nostro lavoro comunque era apprezzato e c'era voglia di saperne di più, ci siamo detti, ok, abbiamo un'estate, la sacrifichiamo perché così è andata, e ci mettiamo tutto il nostro impegno per poter scrivere un libro che esca prima della stagione, di modo che chiunque davvero possa leggerlo e trovarci uno o più spunti interessanti per godersi ancora di più la prossima stagione. Fondamentalmente il nostro obiettivo era questo, dalle recensioni che abbiamo potuto apprezzare finora, devo dire che l'abbiamo raggiunto, quindi siamo super felici e siamo anche contenti di poterne parlare, ad esempio, in un podcast come questo che ci permette di andare anche magari un pochino più nel dettaglio di alcuni dei temi trattati.
Bene, tanti capitoli che guardano alla stagione che sta entrando, però si parla più in generale, cioè un concetto più filosofico, più
d'altronde
in generale sul football, giusto?
Sì, sì, assolutamente, perché
in fondo c'è anche una sorpresa, che è quella che mi sì. sembra di capire ascoltando, che quasi vai più orgoglioso.
Assolutamente, credo che tu ti riferisca al glossario finale.
Sì.
Giusto, ok. Perché mi è venuto un attimo il dubbio e te l'ho messo all'inizio alla fine. No, perché come dicevi tu, per andare nello specifico c'è bisogno prima di, diciamo, un antipasto, quindi un'infarinatura generale, quindi visto, appunto perché non potevamo dare per scontate delle competenze da parte dei nostri lettori, abbiamo detto innanzitutto spieghiamo in due capitoli separati come si attacca e come si difende in NFL, quindi quello che c'è di che accomuna più o meno tutte e 32 squadre a livello tattico, a livello schematico, e poi visto che comunque la tattica NFL è fatta di parole, spesso parole in codice che sono difficili da conoscere per il fan casuale, ho detto aggiungiamo un glossario alla fine in cui diamo una breve spiegazione per tutti i termini che abbiamo usati e anche per alcuni che non abbiamo usato, di modo che poi questo glossario, la nostra idea perlomeno è quella che diventi il nucleo, la base da cui parta poi una sorta di enciclopedia, se così vogliamo chiamarla, del football, che resterà su Adol Magazine e sarà aggiornabile da tutti i membri della redazione, di modo che anche chi non ha voluto, non ha potuto, non conosceva comprare il libro, non lo conosceva ancora, possa proprio con un click arrivare a avere a portata con una spiegazione competente in italiano tutti i termini che magari ad esempio si sentono in una telecronaca.
Giusto, infatti anche noi nel nostro piccolo abbiamo fatto qualche praticamente all'inizio dell'estate una puntata con un ospite, una ragazza che è entrata nel gruppo da poche settimane, che era a un livello veramente, no, forse neanche basico, molto più indietro del basico, era proprio alla frutta, cioè allo zero saluto di conoscenze, ma per un motivo...
Mi piace Jimmy Garoppolo perché è un figo e
per un motivo... E abbiamo fatto un episodio dove lei ci ha posto delle domande e noi rispondevamo, ma partendo proprio da, cioè, questo è fatto il campo, quelle sono le sideline, lì ci sono i giocatori,
bellissima idea
e roba del genere.
Bellissima idea, Enzo, secondo me, perché
quello è stato anche il nostro episodio più ascoltato.
ma perché vedi, secondo me noi diamo per scontate tante cose che le persone che magari sono un pochino meno addentro al football di noi non conoscono, e che non dico che si vergognino a chiedere, che però magari proprio fanno fatica. E secondo me quello che tutti noi appassionati di football dobbiamo fare per accrescere il movimento è, diciamo, scendere dalla nostra torre d'avorio e provare a parlare nel modo più accessibile e inclusivo possibile a un audience che secondo me c'è, perché secondo me c'è voglia di football e dobbiamo, diciamo, assecondare questa voglia di football e addirittura portare dentro, come avete fatto benissimo voi, persone che magari non sanno neanche di volere il football perché non hanno avuto un punto d'accesso. Quindi io quella puntata, tra l'altro, ho avuto modo di ascoltare un estratto perché mi incuriosiva e devo dire che avete fatto davvero un ottimo lavoro.
Bene, cominciamo ad andare dentro alla nostra scaletta. Allora, partiamo da quello che sta succedendo nel training camp e passiamo un breve inciso sull'attacco guidato da una tua vecchia conoscenza, Kyle Shanahan.
Ebbene sì,
però qua sembra andare tutto a ramengo, tutto a sfracello. Cosa vi dite, ragazzi?
Ma cosa ti dobbiamo dire, Enzo? Sembra che le nostre speranze sulla offense in questo momento siano, speriamo che Shanahan faccia l'ennesimo miracolo riuscendo con la sua organizzazione a mettere in campo una unit comunque organizzata e che tenga il campo, perché quello che poteva succederci, ora senza essere troppo pessimisti, però è successo. Quindi
fermatelo subito.
No, io infatti se vuoi mi stoppo subito, però
sono forse premi butto.
Mi sembra di capire, Gianluca, che tu sia un po' il più cinico, il più pessimista del trio.
Quell'altro che è troppo...
Come sono il più razionale.
Quell'altro sarei io? No, quell'altro. Io il principe.
Nonostante sia un tifoso, cerco sempre di guardare.
No, però, guarda, la cosa diventa difficile in attacco, perché se cominciamo a mettere Juice, che il fullback che non è in forma, Debo,
no, ci mancano i due centri, ci manca il centro e il suo backup, che non è una cosa da poco. Siamo senza ricevitori in questo momento perché abbiamo Debo Samuel, Ayuk e chi è l'altro, il terzo, che sta comunque non stanno bene. E, insomma, stiamo rispolverando Dante Pettis. Insomma, ragazzi, in attacco è faticoso. E poi leggevo proprio ieri che Kinlow, la nostra prima scelta contro questa interior offensive lineman non proprio di primo pelo, non è riuscito a fare una pressure che sia pressure in tutto il training camp. Ora io non lo so, perché purtroppo non ci sono immagini, speriamo che siano soltanto speculazioni e che invece il ragazzo si dimostri quantomeno un prospetto di livello. Aggiungiamoci che Kittolo ha avuto qualche problemino. Facciamo prima a dire chi non li ha avuti: Bosa è ai box, Warner è in COVID list, da cui speriamo esca presto. Insomma, ne abbiamo avute, e mi sto scordando sicuramente qualcuno. Di Ford non è.
Sembra che non sia al posto.
Oggi abbiamo preso un defensive lineman dei Cardinal per fare il body camp, penso, per quest'ultima settimana, perché non abbiamo gente per far allenare la squadra, perché li teniamo tutti a riposo per il 13. Diciamo che in questa stagione già molto particolare, con i training camp molto particolari, senza pre-season, ci accingiamo a week 1, a scendere in campo a week 1 con tantissimi punti interrogativi, secondo me.
Gigi?
No, per fortuna io faccio spesso immersioni, ho le bombole qua perché stavo morendo affogato in questa valle di lacrime. E mentre parlavamo mi è arrivato un messaggio da una delle mie fonti privilegiate che dice che ha fiducia che sia Brandon Ayuk che Debo Samuel giocheranno in week 1. Meglio, ho sbagliato. Che riprenderanno ad allenarsi in settimana, conta di avere in week 1 Ford e Bosa, e anche Garland, che è il famoso centro di riserva, dovrebbe giocare. Premesso che devo dire la verità, ho letto veramente pochissimo quest'anno, e la mancanza della pre-season per noi affezionati sia è una carenza e una lacuna notevole, perché ci veramente dobbiamo soltanto basarsi e fare congetture su quello che leggiamo, sulla sensazione di questo, di quel giornalista o beat reporter, tipo quello che ho letto anche io, l'articolo che descrive Kinlow come il futuro Solomon Thomas. Vedremo, cioè aspetto con estremo fatalismo week 1 e vediamo lì che succede, i conti li cominceremo a fare da quel momento. Ci sono i soliti tanti infortuni, abbiamo perso Jalen Hurd per tutta la stagione, per il secondo anno di seguito, su due.
Il terzo
è... Cosa?
Il terzo ricevitore che non mi veniva in mente prima era Hard, appunto. Sì. Cioè che...
No, Hard è in fortunati, se ho un legamento. Vediamo, voglio dire, cioè l'anno scorso di questi tempi dicevamo il pacchetto ricevitori effettivamente crea dei problemi, vediamo i running back, se Breida riuscirà a essere il running back 1, se McKinnon gioca o non gioca, e è andata quasi bene, vediamo, aspettiamo il benedetto, maledetto 13 settembre.
Sì, McKinnon sembra che vada alla grande.
No, infatti qualche nota positiva c'è, McKinnon, anche Jason Verrett, che sembra che potrebbe startare al posto a Sherman, come cornerback. Il ragazzo, se fosse sano, è sicuramente di valore. C'è qualche nota positiva, qualcuno che sta emergendo dagli allenamenti. Parlano bene anche di Thomas, per esempio, quest'anno, che da interno sta svolgendo, giocherà da interno quest'anno, sta mettendo su pace, dice che si muove bene. D'altra parte lui è in contract year, se non si sveglia quest'anno non si sveglia più.
Alberto, non ricordo, noi abbiamo fatto assieme il podcast del draft.
Sì, dovremmo.
Eri tu
Aspetta.
che hai pianto quando abbiamo preso Kinlo?
Esattamente, ero proprio. Sai che ce l'avevo poi da sfoderare dopo questa chicca. Sì, ero io, ero disperato. Da tifoso Falcons, per chi non lo sapesse,
Non l'avesse capito dalla copertina del tuo libro. Piena di uccellacci.
No, sai che quegli uccellacci sono corvi in realtà, perché uno dei capitoli è
Ah,
dedicato a come
grazie,
blitzano
grazie, il
i
mio animale
Ravens.
preferito. Guarda. Bravo, il mio
Cosa?
animale preferito. Il mio animale preferito, il corvo.
Immagino. E, sì, però tipo altri uccellacci, ma sempre uccellacci sono.
Allora, io ti dico, i commenti assolutamente pessimistici su un giocatore che non ha giocato neanche un down di pre-season, da una parte li invidio perché non ho la capacità di farli, dall'altra però li guardo con sospetto. Tu che l'hai visto giocare, l'hai osservato? Questo è chiaro che è un giocatore che ha dominato al piano di sotto basandosi sulla forza fisica, che in genere nel passaggio al piano di sopra, indipendentemente dal ruolo, ti fa restare parecchio indietro. Che ne pensi?
Innanzitutto penso che giudicare un rookie in questa stagione in cui non ci sono stati presenti OTAs e diciamo, è stata molto strana per tutti quanti, dopo allenamenti di cui le immagini a cui abbiamo accesso sono pochissime, è un bel esercizio di fantasia, nel senso non si può bocciare, ma non si può giocare, bocciare Kinlo, ma mi viene in mente ad esempio Darius Slay, cornerback nato agli Eagles, che dopo un video di lui che viene bruciato in velocità da DeSean Jackson, metà Philadelphia lo bolla come un acquisto sbagliato. Non ha assolutamente senso e non avrebbe assolutamente senso criticarlo in modo eccessivo neanche se dovesse faticare nelle prime giornate. Detto questo, io ero disperato nel volere Kinlo per un po' perché i miei Falcons avevano un bisogno enorme al centro della linea difensiva, un po' per il tipo di giocatore, perché Kinlo, nonostante la stazza mostruosa, è uno di quei giocatori che già al college fa vedere che ha una mobilità tale da permettergli di essere uno di quei giocatori che collassano la tasca centralmente. Voi ne avete avuto uno in DeForest Buckner, probabilmente tra i migliori della Lega negli ultimi anni, ma questi giocatori secondo me sono sempre più importanti nell'NFL di oggi. Perché? Perché arrivano al quarterback più facilmente. In un NFL in cui si passa sempre più sul corto e quindi il quarterback tiene meno il pallone, anche il migliore edge rusher della Lega magari fa fatica perché proprio non ha il tempo tecnico di arrivare al quarterback. Mentre se tu dal centro, subito, generi movimento verso il quarterback, lo condizioni in qualunque tipo di lancio. Quindi i giocatori così hanno un valore sempre crescente nell'NFL di oggi e credo che Kinlo lo possa essere. Il problema appunto è che non ci si può aspettare DeForest Buckner dal giorno 1, ma magari neanche dall'anno 2. È comunque una scelta che io mi sento di approvare da parte dei 49ers perché ti sei preso un giocatore che, ok, ti darà qualcosina in meno di Buckner, però prenderà anche molto in meno di quello che è andato a prendere Buckner a Indianapolis. Quindi sul giocatore, secondo me, ci sono pochi dubbi. Poi, prima di fare i conti, diamogli almeno metà stagione.
Mancherebbe Alberto, io sono stato, ho citato l'episodio per completare la valle di lacrime sostanzialmente, perché non ho visto un'azione di Kinlo se non gli highlights che passavano nel pre-draft. Io mi vedo sempre quei 100-150 prospetti per passione, un po' per divertimento, e ho visto anche lui. E sicuramente al piano di sotto è un ragazzo che ha un tale atletismo, una tale forza che dominava. È un prospetto grezzo,
Certo.
sembra che di lui si sia innamorato il nostro offensive line, il nostro coach della linea offensiva. Niente, aspettiamo, sappiamo, ma noi se non ci
Sì,
manca
infatti
qualcosa.
Gianluca, non mi riferivo a te quando dicevo esercizio di fantasia.
No,
Cioè...
certo, no, sicuramente. No, ma se c'è una cosa che non manca a questa squadra è la profondità, secondo me, in linea difensiva, perché al di là dei quattro che giocheranno più snap, ci sarà sicuramente una rotazione importante e abbiamo Julian Taylor, abbiamo il ragazzo DJ Jones che torna, se ci fosse stato al Super Bowl, probabilmente nel finale di gara sarebbe stato un po' diverso. Abbiamo tanti giocatori che possono dare il loro contributo, oltre a Armstead, Solomon Thomas, Bosa e Ford, che probabilmente saranno i quattro partenti. Quindi quello mi preoccupa relativamente, gli stenti del nostro first rounder, nel training camp. Mi preoccupa di più come arriva la squadra, insomma, in una division fortissima. Con la pressione di essere arrivata comunque al Championship l'anno scorso, calendario tosto, e anche se i miei compagni di viaggio non amano, insomma, sono tutte cose non, nell'NFL è sempre difficile ripetersi, quindi niente, con tutta il sostegno del mondo, però i Niners sono chiamati a una prova importante, secondo me, quest'anno, non facile.
Hai Kyle Shanahan però, Io cioè, invidio la vostra, invidio tante cose dei 49ers, perché
Anche la
vedo un
domanda che ti
po'.
volevo fare era proprio riferita a lui, che l'hai vissuto più da una parte focalizzato sull'attacco, mentre a fare head coach alla fine uno si deve
Un
perdere in
altro
tanti
lavoro,
altri
certo.
sistemi, tante gestioni di persone e quant'altro. Te come lo vedi come allenatore, come
Io
persona
dice
anche?
Allora, ti dicevo appunto che dei 49ers invidio tante cose perché vedo nella vostra squadra quello che avrebbe potuto essere la mia se Kyle Shanahan in un universo parallelo fosse rimasto come head coach, perché vedo un attacco che pur essendo mutato mi ricorda del nostro del 2016, vedo una difesa che è, dopo ci arriveremo, ma è quella che dovrebbe essere quella dei miei Falcons. E vedo comunque una società seria, vedo una società che è una squadra che una volta che i pezzi giusti sono arrivati, offensivamente ha fatto vedere forse il miglior football a livello corale dell'intera lega. Questo Kyle Shanahan te lo garantisce sempre, anche in un ruolo diverso, più gestionale, se vogliamo quello di head coach, le chiamate comunque le gioca lui, le
Sì.
disegna soprattutto e le chiama lui. Chiaro, ha anche, giustamente come dici tu, altri compiti che arrivano con il ruolo di head coach, però lui mi sembra uno talmente ossessionato dal suo lavoro che comunque riesce, un po' come McVay se vogliamo, a tenere in piedi tutto quanto, a gestire ruoli diversi, restando sul lato più... Poi cioè, se ne saprete sicuramente più voi di me della sua capacità come leader, perché ovviamente ti fanno un'altra squadra, non sono così dentro la realtà quotidiana dei 49ers, però... Avendo visto tante partite di San Francisco l'anno scorso, posso dirvi che siete in mani incredibili, perché la capacità che ha Kyle Shanahan di generare big play solo grazie allo schema, nel senso, a prescindere da chi sia ad eseguirlo, lo schema è talmente pensato nel modo corretto che il ricevitore o il running back che sia ha delle ballate veramente. E a questo proposito, non ricordo chi è l'analista che ha usato questa espressione. Ma mentre questo diceva che mentre tanti. Praticamente, se la maggior parte dei play caller offensivi dicono: ok, ho corso quattro volte, adesso devo riequilibrare un po', faccio un passaggio, e hanno questo obiettivo dell'equilibrio, che in realtà è un obiettivo astratto, che non ha molto senso raggiungere. Shannon invece è molto più fluido, cioè il suo play calling è come se fosse una storia. Lui praticamente ti scrive la storia con le prime giocate, vuole fare credere una storia alla difesa e poi al momento giusto c'è il colpo di scena, nel senso che ribalta tutto e da lì vengono quelle giocate esplosive che, ripeto, sono proprio esclusiva merito dello schema. E questa è una cosa che Shanahan fa come praticamente nessun altro in questo sport. E poi mi permetto di dire che l'anno scorso il vostro attacco ha avuto un'evoluzione in corso. Per quanto riguarda il running game, soprattutto, che è clamorosa, perché Shanahan aveva determinati tipi di schemi su corsa, e ne ha aggiunti altri, soprattutto nella partita contro i Packers. Io ho fatto il conto di quella partita, aveva chiamato 10 tipi di giocate su corsa diverse, come impostazione. Toss, outside zone, inside zone, adesso sto dicendo un sacco di nomi, crack toss, trap, un sacco di cose che è difficilissimo che un attacco sappia eseguire a quel livello di coordinazione. C'è tanto merito della linea offensiva, tanto merito dei running back, ma c'è anche la capacità di un head coach di avere sempre, neanche di avere la risposta, di essere due domande avanti a quella a cui la difesa sta provando a rispondere.
Sì, è vero. Il nostro talento offensivo, secondo me, è decisamente inferiore a quello di tante squadre, se vai a vedere dal punto di vista puro del talento. Per esempio, i Falcons, secondo me, ne hanno di più. Però Shannon riesce a valorizzare molto, molto bene il personale che ha a disposizione. Cioè, li mette in una condizione tale che se eseguono bene il risultato arriva. Cioè, è in dubbio questa cosa.
Alberto, ma voi ad Atlanta come lo vivete Shannon? Cioè, come lo ricordate, tenuto conto come finita?
Allora, Gianluigi, un po' come se la fiamma della tua vita, quella che ti ha portato all'altare, ti ha lasciato dopo essere entrata in chiesa, te la metto così, ti ha fatto soffrire da cani, mi riferisco ovviamente a quel Super Bowl, però poi non sei più riuscito a ritrovare la stessa e mantenendo questa metafora ci siamo presi anche un po' di... Cioè, tutti i coordinatori che abbiamo avuto dopo non erano minimamente paragonabili. Steve Sarkisian nei suoi 2 anni e Dirk Cutter nel primo e ora arriviamo al secondo non hanno saputo offrire minimamente lo stesso apporto che Shannon poteva offrire. Poi, come diceva Gianluca, il talento offensivo di Falcons è stato in questi anni talmente alto da permettere comunque delle buone stagioni a livello offensivo, però palesemente si sente la mancanza del tocco di Shannon, soprattutto nelle partite importanti. Non hai mai la sensazione che i Falcons siano sempre in controllo della situazione, e questo lo si è visto anche l'anno scorso, temo che lo si rivedrà anche l'anno prossimo, e il problema è che di Shannon ce ne sono veramente pochi, e non a caso voi, se non sbaglio, un paio di mesi fa lo avete firmato per tenerlo stretto il più possibile nei prossimi anni. Io, se fosse possibile, guarda, me lo riprenderei veramente domani mattina, senza dubbi.
Cioè, per esempio, l'anno scorso, la partita contro i 49ers, eri più esaltato per come giocavano o più imbestialito perché il resto dell'anno era tutta un'altra cosa e siete partiti?
Io non considero, Enzo, non considero la seconda metà di stagione dei Falcons, perché vincere fare 6-2 nella seconda metà di stagione quando ti sei autoescluso dai playoff facendo 1-7 all'inizio significa che quelle sono partite che non contano, secondo me, perché non hai la pressione.
Noi eravamo in corsa per il seed 1.
Ma abbiamo battuto anche i Saints a casa loro. Un po' di rimpianto l'ha lasciato, però questa squadra a me in realtà ha fatto molto più arrabbiare, perché speravo che potesse essere la parola fine, questo inizio di stagione disastroso potesse dire la parola fine sull'esperienza di Dan Quinn, invece questo ottimo fine di stagione ha fatto sì che l'anno prossimo sarà l'ennesimo terzo anno della verità per un progetto che secondo me è già finito da tempo. Quindi questa mancanza, questa nostalgia di Shannon è dovuta anche al fatto che i Falcons, secondo me, hanno un pochino sprecato il talento che hanno avuto in questi anni senza riuscire a tornare ai playoff negli ultimi 2.
Bene, entriamo nel nocciolo della questione di cui ci siamo sentiti per questo intervento, la difesa dei 49ers. E da che ho capito ti piace molto Robert Saleh come coordinatore, e cosa ci vedi, come la valuti?
Ti dicevo anche, Lorenzo, che io non ricordo, forse eravamo fuori onda, comunque ribadisco che nei 49ers io vedo quello che dovrebbero essere i Falcons, sia offensivamente che difensivamente, perché la difesa dei 49ers viene dallo stesso coaching tree che è quello di Pete Carroll, perché Pete Carroll, allenatore ovviamente di Seattle Seahawks, ha creato un tipo di difesa che poi negli anni ha avuto molto successo grazie alla Legion of Boom e si è un po' espanso al punto che Dan Quinn è finito ad allenare ad Atlanta e Robert Saleh, dopo un'esperienza a Jacksonville, è stato scelto appositamente da Shannon per guidare la difesa dei 49ers. Ora, la prima cosa che ti posso dire, avendo visto parecchie partite dei 49ers l'anno scorso, in quest'estate, per scrivere su The Playbook, è che è una difesa violenta. Io dico il termine, uso il termine violento per le difese per dire quelle proprio che saltano fuori dalla televisione. Cioè dominante, quelle che riescono a fare una cosa che per le difese di oggi è difficilissimo, che è distruggere gli avversari. In una NFL che è molto più portata a premiare gli attacchi, per una difesa fare una cosa del genere è qualcosa veramente di notevole. Poi su come lo facciano e su perché Shanahan abbia scelto Salè, c'è da aprire una piccola parentesi, che è un'intervista tra l'altro recente. Shanahan ha dichiarato che lui voleva questo sistema, quello di Robert Salè, perché è un sistema affidabile. Lui diceva, è un sistema di cui mi posso fidare, un sistema che non regala nulla al quarterback ed è un sistema che non mi concede big play, non vuole concedermi big play. E io questo, Shanahan sempre diceva, io questo lo preferisco ad una difesa più aggressiva, che magari mi porta più sec, che però per essere aggressiva corre dei rischi, perché Shanahan dice questo? Perché io che so quello che faccio, questi rischi alla fine riesco a sfruttarli e alla fine genero big play, che è quello che a me interessa. Su come facciano e perché Salè viene dal coaching tree di Pete Carroll, cioè a dire che Pete Carroll ha sempre basato la sua identità difensiva su quella che si chiama cover 3 defense. Se vuoi, Enzo, posso caricare l'immagine. Sono disabilitato, mi sa che devi fare il processo di prima.
Sì, intanto magari mentre Enzo fa il processo. Vai. Ok, posto.
Vabbè, se vuoi intervenire, Luca, poi riprendiamo, non è un problema.
No, vai pure Alberto, poi magari commentiamo le immagini.
Ok, allora, questa è un esempio di cover 3 defense. Lo vedete sullo schermo?
Sì.
Ok, allora, abbiamo sì, i gialli.
Un attimo di...
Prego.
Dato che è sempre un podcast audio il nostro, in cui c'è una componente video ogni tanto, e abbiamo Carolina che attacca e 49ers che difendono. E abbiamo un fronte a 4, dietro i linebacker e i cornerback messi nel box e in fondo la safety, un'unica safety, giusto?
Vero? Esattamente. Okay. Esattamente.
Sì, perché la strong safety è in appoggio ai linebacker.
Sì.
Ah, sì.
Esattamente. Vedete che dovrebbe essere Jack Woskitart, allineata con i linebacker. Quindi, questa è una cover 3. Cover 3 cosa significa? Che abbiamo tre difensori a difendere la zona profonda del campo, che sono quelli in giallo, per chi non sta vedendo, è la free safety, quindi il nostro Jimmy Ward, e Richard Sherman sul lato sinistro e dovrebbe essere Manuel Mosley sul lato destro. Mentre abbiamo una linea da 4, come diceva Enzo, abbiamo tre difensori a difendere la zona profonda e quattro a difendere la zona intermedia del campo, che sono in azzurro sul campo. Questo è come difendono solitamente i Seahawks. Questo è il sistema che Pete Carroll ha reso celebre. Perché? E perché Shanahan diceva che non è solido e non concede big play? Perché vedete che i quattro della linea più i quattro che stanno sul corto, quindi tre linebacker e la strong safety, formano un fronte di otto giocatori per fermare le corse. E quindi l'idea è sempre di avere un vantaggio numerico contro la linea offensiva avversaria, di modo da bloccare le corse. Quindi le corse le abbiamo, se tutto va bene, tolte. Poi, cosa ci resta? La difesa può provare a lanciare lungo, ma se lancia lungo si trova contro tre difensori, quindi la free safety ancora e i due cornerback. Quindi non possiamo né correre né lanciare lungo. Cosa ci resta? Fondamentalmente i passaggi corti, che questo sistema concede perché ha solo quattro giocatori sul lato corto. Però Shanahan, sempre tornando in intervista di prima, diceva, per me va bene, l'avversario può anche lanciare corto. Perché? Perché ho giocatori atletici come il vostro Fred Warner, Dre Greenlaw e Kawhon Alexander quando ha giocato, che riescono a convergere in massa su questi passaggi corti, di modo da farli impedire le yards after the catch. E in più noi non blizziamo mai, perché abbiamo quattro mostri davanti che riescono a portare pressione senza impegnare degli uomini in più in blitz. Questo è come giocava Pete Carroll a Seattle. Robert Salah nei primi due anni a San Francisco ha provato a portare lo stesso sistema con risultati, mi viene a dire, non esaltanti. Potrete confermarlo voi, la vostra difesa nei primi due anni di Salè non era assolutamente quella che è stata nel 2019.
Questi microfoni tanti
ci mancava Bosa.
Esattamente, perché questo è un sistema semplice, quello di Pete Carroll, però funziona se ha interpreti forti, soprattutto nella linea difensiva. E Shanahan ha detto, questo sistema ha funzionato quando con i draft, con la free agency, abbiamo portato difensori forti, e questo è un aspetto fondamentale. Ma c'è di più, perché questo sistema, la cover 3, non piano piano è stato un po' smascherato, perché essendo in giro da un po', le difese hanno imparato a contrastarle. E Salah cosa ha fatto? Ha imparato ad essere più fluido, quindi non ha giocato solo con la cover 3 come sistema di base, ma ha imparato a variare. Quella che state vedendo sullo schermo ora è esattamente la stessa azione di prima, la stessa. Perché cosa hanno fatto i 49ers? Hanno fatto finta, prima dello snap, di giocare in cover 3, e poi vedete che Jakowski Tart ora si è abbassato, è qualche secondo dopo, si è abbassato, quindi ora abbiamo due safety profonde, e cinque, quindi due giocatori di fine della zona profonda rispetto ai tre della cover 3, e quindi ne abbiamo cinque sul livello medio-corto del campo. Questo cosa fa sì? Che il quarterback sia confuso da questo cambio di schema, e che quindi sia un pochino ritardato nelle letture. E Saleh questo l'ha fatto molto più di quanto facesse Carroll a Seattle, e quindi ha aggiunto un livello di varietà nella pass coverage. C'è un altro aspetto però. Il quarterback, abbiamo detto, è un pochino più ritardato nelle letture, giusto? E cosa succede? Che se io ho una linea con i quattro che avete davanti, voi, anche mezzo, una frazione di secondo di ritardo mi porta a finire in pasto ai vari Bosa, ai vari Buckner e tutti gli altri membri. E Saleh ha fatto un'altra cosa per migliorare l'efficacia di questa linea. Li ha allargati, vedete quanto spazio c'è? Ora abbiamo cambiato immagine, e l'immagine posteriore vediamo che i quattro membri della linea difensiva sono molto spaziati tra di loro, molto di più che in una difesa normale. Questo allineamento si chiama wide nine, appunto wide vuol dire ampio, e cosa si chiama wide nine? Perché vedete che il numero 9 che c'è sopra Bosa, e aiutatemi, l'altro è Thomas
Armstead.
È Armstead,
sì, scusa, 91. Quindi
hanno un 9 sopra perché la loro posizione è molto larga, e quella si chiama 9 technique. Sono praticamente più in là di dove ci sarebbe il tight end. E da questa posizione larga...
più largo dell'ultimo uomo della linea, tutti e due.
Esattamente, e questo mi dà un angolo migliore per vincere il duello con il tackle. E questo è fondamentale, per questo è anche per questo motivo che quella linea ha fatto così tanti danni l'anno scorso. E... ovviamente la controindicazione di questa wide nine è che c'è tanto spazio tra i quattro di linea, quindi teoricamente c'è più spazio per premiare delle corse. E a questo punto l'ultimo tassello, e poi abbiamo finito, è avere linebacker molto atletici e molto istintivi nelle letture, perché con questi devono avere il compito di riempire questi spazi che si vengono a creare. Quindi tutte queste componenti ci sono state l'anno scorso, ed è questo fondamentalmente, quindi varietà schematica, un nuovo set della linea e talento su tutti i livelli del campo, che ha permesso ai 49ers di essere la difesa dominante che sono state l'anno scorso e che ho molta fiducia possono essere anche l'anno prossimo.
E Alberto, quindi sostituire Buckner, che non è pesantissimo, con una montagna come Kinlo, teoricamente servirebbe per aggiungere una dimensione ulteriore a questa difesa?
Allora, io credo che più che un motivo schematico dietro l'arrivo di Kinlo ci sia un motivo di salary cap, nel senso il ruolo...
No, quello sono assolutamente d'accordo, perché non ce lo
assolutamente.
Poteva...
Sì, no, infatti era solo per aggiungere che a quel punto hanno preso il miglior defensive tackle available con la 14 o la 15, non ricordo che scelta aveste...
14.
Esatto. Quindi, ad esempio, se avesse avuto una scelta più alta, avreste potuto prendere Derrick Brown, che è andato ai
Carolina.
Secondo me è presto per dire se c'è anche una motivazione di apportare un nuovo tipo di skill set a questa linea. Secondo me la priorità era mantenere comunque un livello di talento alto, perché la rotazione della linea, visto che sono sempre in quattro a dover portare pressione, quasi sempre, e quindi l'inferiorità numerica contro la linea offensiva è fondamentale. Avere pass rusher forti, giovani e freschi, è fondamentale, perché l'ultimo aspetto che sottolineava Shannon in quella famosa intervista è che questo sistema, se la linea non porta pressione con 4, collassa, perché il quarterback ha tempo, e allora tutta la bontà della difesa sui passaggi non è più valida, perché il quarterback ha troppo tempo.
Questo è un paradigma del football sostanzialmente. Se riesci anche a togliere un secondo o mezzo secondo al quarterback, valorizzi la tua secondaria a livelli esponenziali. I Niners non hanno una secondaria di enorme talento, abbiamo Sherman che è sicuramente ancora valido, però a novità. Abbiamo un grosso problema come sul cornerback opposto. L'altro anno abbiamo giocato i playoff con Mosley, che è un undrafted, e io mi ricordo ancora il terzo e 15 che ci è costato il,
esatto,
Super.
Sì.
E Ward ha sempre stentato, anche se l'altro anno ha fatto un'ottima stagione, e Tart Tarabaralla. Quindi sono quattro ragazzi, quattro onesti mestieranti. Sherman è di un altro livello, però sul piano puro della velocità abbiamo visto non è più quello di un tempo. Quindi abbiamo proprio bisogno di un front seven dominante che aggredisca e renda il lavoro ai quattro più immediato, perché se passa tanto tempo, probabilmente hanno ottimi slot corner, che ora tu hai fatto vedere una difesa base. Nelle situazioni di nickel entra Keyshawn Williams, che è molto buono, DJ Reed anche buono, riusciamo spesso a mettere dentro 5-6 DB e senza perdere di efficacia. Esatto, lasciando i quattro davanti a fare la fiera. Quindi sottoscrivo quello che hai detto.
E di Jason Verrett cosa pensate? Perché secondo me ha avuto enormi problemi fisici, ma questo ragazzi, se è anche l'80% del giocatore che era prima, apposto a Sherman, ti dà una totale dimensione alla nuova dimensione alla secondaria, secondo me. Voi cosa pensate?
Sì, lo dicevamo.
Il problema è il se.
C'è un grosso
Il problema è il se. Perché purtroppo sono quanti anni che non è sano?
3, no, 2,
sì, tutto l'anno scorso l'ha passato fuori, che era già incontrato con noi.
E poi anche gli ultimi due a San Diego mi sembra che...
Infatti io comunque ho ottimi ricordi associati al suo nome, di uno che svettava.
Ma Verrette è un all-rounder, se non sbaglio, del 2015, 16, 14... probabilmente il draft dove c'erano tanti cornerback che fecero un po' Denard, per esempio, mi ricordo Archis Denard di Cincinnati, che ora è passato ai
Falcons.
Verrett fu scelto con la 30, la 29 se non sbaglio, dai Chargers. 25, non è altissimo, però è un ragazzo che ha un grande istinto per la palla. Speriamo bene, che dire, ce l'avremo bisogno.
Beh, poi devo dire, avete Fred Warner Jr. che avete pescato veramente dal nulla e che è lui un altro giocatore che dà un'altra dimensione, perché se ci pensate, tornando al paragone con Seattle, avere un linebacker che a Seattle è Bobby Wagner ovviamente, un linebacker di quel livello, soprattutto a difendere i passaggi, è fondamentale. E lui è uno dei giocatori che mi piace di più vedere e rivedere nelle partite, perché è veramente di un livello superiore.
Sì, sì, ma la caratteristica, per quello che dicevi tu, è l'atletismo, ma più che quello io dico la velocità. Cioè loro, ma anche le riserve, anche oltre a Grillo, il 51...
Al Sharizzo,
una cosa del genere.
Il Zoya anche abbiamo.
Zoya, sì, che fece un intercetto la prima domenica abbastanza importante. Quello gli serve, perché se poi devono finire per coprire i running back che sono teoricamente più veloci di loro, per limitare i famosi big plays, è fondamentale.
Assolutamente. Infatti
sembra costruita per Madden.
Esatto, perché c'è un motto che ha detto, disse Marco Emmanuel, che fa sempre parte di quel coaching staff lì di Seattle, che è: nel nostro sistema i giocatori giocano veloce perché non pensano. Io ho bisogno di giocatori veloci a cui do compiti tutto sommato semplici, di modo che questi, ok, vedo la palla, vado. E quindi chiaramente di avere atletismo, di avere istinto, e anche l'età, ad esempio, che non è altissima del vostro gruppo di linebacker, secondo me è dovuta a questo aspetto.
Abbiamo solo lo zio Sherman in mezzo che...
io ricordo che si diceva che i giocatori intelligenti vanno in attacco, quelli più, diciamo, limitati vanno in difesa. Probabilmente
anche quello, sì.
Comunque Lynch ha pescato molto bene, come dicevi tu, nei giri bassi. Warner è un terzo round, Greenlow un quinto, Kittle è un quinto, non ce lo scordiamo. Ha pescato un po' meno bene nei round principali, perché abbiamo preso Solomon Thomas alla 3, abbiamo preso Ruben Foster alla 28, abbiamo preso Pettis, una trade up al secondo giro, insomma, però devo dire la verità, già solo Kittle al quinto round e Warner al terzo valgono parecchio.
Mettici gli undrafted free agent e credo che ci sono almeno 28 squadre che barattano i nostri tre draft no, ormai qua tre, quelli consolidati, diciamo così, con i loro.
Sì, no, gli undrafted andiamo forte, è vero. Ora Mosley, poi l'altro anno chi abbiamo pescato? Breida,
sì.
Mosley, Breida, undrafted, sì, insomma, abbiamo...
Che tra l'altro...
Brunskill,
sì, è vero, è vero.
Tra l'altro fino all'anno scorso si parlava malissimo sia di Lynch che per certi versi anche di Shannon, cioè... Questo ci ricorda che nel football nel giro di un anno le cose possono cambiare totalmente, perché anche l'anno scorso credo che Lynch rischiasse il lavoro, no?
Ma, sai, noi siamo stati... loro hanno preso i Niners in completo rebuilding, hanno risvoltato la squadra come un guanto e sono stati frenati dal fatto che due anni fa Garoppolo a terza giornata ha saltato la stagione, mm-hmm. Quindi questo... purtroppo ha rallentato di un anno quello che poteva essere un processo di crescita, e l'anno scorso ci sono girate bene tante cose, come spesso succede nel football, per fare una stagione come quella che abbiamo noi qualche partita importante si è girata bene, e questo dato morale, e poi siamo, insomma, sulle ali dell'entusiasmo e bene.
Guarda, noi secondo me eravamo più sotto del rebuilding, tant'è che noi abbiamo iniziato il primo anno dei sei di contratto a Shannon e Lynch con Hoyer come QB titolare.
Vero.
E CJ Better, vi siete passati, Mullens.
Esatto.
Abbiamo preso Bettard come terzo giro quell'anno. Se poi nell'anno in cui... sostanzialmente inizi il rebuilding dopo due quarti e mezzo hai perso QB titolare e running back titolare, che vai trovando?
Vabbè. Effettivamente
infatti è finita abbastanza in tragedia anche quella stagione.
Vabbè, poi vi è arrivato Bosa, voglio dire, non tutti...
poi c'è arrivato Bosa
perché poi tecnicamente soprattutto la secondaria tra il 2018 e 2019 sostanzialmente era quella, cambiava qualcuno in qualche down, ma quelli erano gli uomini su cui fare affidamento. So che nel 2018 era piuttosto penosa, nel 2019 esplosa probabilmente perché davanti aveva tutto un altro vivere. Tutto
certo,
un altro modo sì, è vero, di anche di ci mancava, cioè giocavamo con... Colbert, Exum, cioè dei signor nessuno di cui non voglio annoiare Alberto, però insomma non era proprio ora Ward, io non sono un grande stimatore, però insomma è già un livello. Ward e Tart furono più fuori che dentro, e Alberto ne sa qualcosa quando ti mancano Keenan Hill e il suo amico come si chiama, Alexander
Leon Jones, nel 2018 è stato un disastro per noi.
Esatto. Fuori entrambe le safety, se non sbaglio, no?
Era sì, anche Riccardo Allen. Abbiamo avuto
anche Riccardo Allen.
Abbiamo avuto probabilmente la spina dorsale del back seven tra secondaria e linebacker fuori per infortunio, e queste cose le paghi, cioè sono ruoli troppo importanti, soprattutto se c'è il giocatore di talento. E il problema è che noi avevamo anche tutt'altri problemi, perché Dan Quinn, che ripeto viene dallo stesso coaching tree di Salè, si è dimostrato molto meno bravo di Salè a modificare quel sistema. Secondo me è stato troppo ligio a quelli che erano i precetti di Carroll e non ha avuto, non so se il talento o il coraggio di cambiare, cosa che invece, ripeto, Salè ha fatto quest'anno, cioè l'anno scorso, e secondo me c'è anche tanto schema, tanta inventiva dietro, oltre al talento, dietro la stagione che avete avuto difensivamente l'anno scorso. Perché tra l'altro... mi dispiace riportare alla memoria quel Super Bowl, però quella famosa Wasp, la giocata di Tyreek Hill sul terzo e 15, Mahomes va da Andy Reid e gli chiede: abbiamo tempo di lanciare lungo? Perché il discorso era: questi ci stanno massacrando, abbiamo tempo di fare un passaggio lungo? E cioè, secondo me questo è un testamento enorme, un attestato di stima enorme, che il miglior attacco degli ultimi anni sia così spaventato dal lanciare lungo contro una difesa. Non credo che sia successo tante altre volte.
Se poi ci metti un mega holding clamoroso, esatto. Lì, non
ti preoccupare, ho detto a quel disgraziato dell'arbitro di non chiamare l'holding, ho chiamato lo schema con l'holding.
Su questi argomenti non entro, ragazzi.
Legata per la maglia.
No, c'è la voce, c'è la voce di un personaggio che spero tu non conosca, che si chiama Bozzato Mauro, che in questo momento fuori campo interviene dicendo... per tua fortuna, però avremmo dovuto vincere lo stesso, gli errori arbitrali fanno parte del gioco, avremmo dovuto vincere, quanti minuti c'erano? Bozze, ti voglio bene.
Va bene, dai, cominciamo ad andare verso i saluti con 50 minuti di trasmissione, così liberiamo anche Alberto che sta facendo gli straordinari in questo periodo.
Non c'è, guarda, se fossero delle trasmissioni così, quelle che ho fatto finora, guarda, andrei avanti anche ore.
Benissimo, grazie mille della tua presenza.
Grazie a voi, ragazzi. Grazie Enzo.
Per il libro.
Grazie mille, grazie Enzo, grazie Gianluca, grazie Gianluigi, è stato veramente, veramente bello, veramente piaciuto come discussione e vi auguro di tenere la testa in una divisione che sarà un bagno di sangue, lo sapete meglio di me, però dai, avete... Infortuni a parte, avete tutto per riconfermarvi.
Bene, ricordiamo The Bootleg insieme al Buon Sortino tutte le settimane su TCE come noi. Grazie Gianluca.
Grazie a voi ragazzi, è stato un piacere conoscere Alberto e alla prossima.
Grazie Gianluigi.
Grazie a te Enzo, grazie a voi, in bocca al lupo ad Alberto per il libro e non mai c'è Falcons, mi dispiace.
non ci basta neanche la fortuna.
Grazie a Cutting Edge per lo spazio che ci dà a disposizione, un grazie a voi che ci avete ascoltato e grazie a tutti quelli che ci hanno visto anche sui canali dove metteremo questa intervista, questo podcast. Un saluto a tutti, Italia nel Red and Gold, ritorna alla prossima puntata.